fatto in quella forma, in quella misura, in quella quantità, è ciò che i nostri occhi descrivono, o il mondo può essere descritto in maniera diversa. E qui comincia l'inghippo veramente grosso di andare a definire quello che è il mondo dello stregone. Nel dibattito precedente sulle determinazioni abbiamo affrontato un aspetto, abbiamo affrontato l'uomo, l'individuo, il soggetto, la donna, che decidono di intraprendere un sentiero virtuoso di costruzione di loro stessi nella vita, prendendosi in proprie mani la responsabilità della propria esistenza, e abbiamo visto quali sono gli elementi che caratterizzano questo. Per cui noi in questo momento abbiamo un individuo che prima stava in ginocchio, adesso si è alzato dalla posizione in ginocchio, sta urlando la propria presenza nel mondo. Questo individuo dice al mondo: io esisto, io ho il diritto di esercitare me stesso. Sta tentando di mettere in atto delle azioni, sta tentando di mettere in atto delle azioni virtuose affinché le proprie mani, il proprio cervello, il proprio cuore siano funzionali alla sua nuova posizione, che davanti al mondo ha detto: io esisto. Però a questo punto dobbiamo anche capire il mondo nel quale noi agiamo. E questo è il senso del secondo dibattito. Il secondo dibattito va a definire com'è il mondo. Noi siamo abituati a vedere il mondo come forma, come quantità, a descrivere il mondo, a immaginare il mondo, a vedere il mondo come immagini, no? E siamo talmente pieni di immagini che sembra che quasi che le immagini del mondo siano l'unica cosa importante che noi siamo in grado di afferrare dal mondo. Cioè, il mondo esiste per noi perché esistono le immagini del mondo. Ebbene, ma quando non avevamo gli occhi, ci ricordiamo com'era la nostra struttura sinaptica, il nostro cervello, la nostra capacità di percepire il mondo che ci stava attorno e di mettere in atto le nostre azioni? Quando noi non avevamo cervello, com'era il mondo? Noi conoscevamo il mondo mediante il tatto, conoscevamo il mondo mediante i sensi, ma la nostra descrizione del mondo com'era? È qui che dobbiamo interrogarci sulla qualità del mondo nel quale viviamo, perché per milioni e milioni e milioni di anni, fin da quando siamo usciti dal brodo primordiale, l'essere umano, come ogni essere della natura, ha vissuto per azione. Noi abbiamo sentito prima, parlando del virus, che sono azioni riflesse. Cioè, come se A arriva a B, B arriva a C, fosse una cosa meccanica. In realtà il virus mette in atto dei veri e propri atti di volontà. Mette in atto delle vere e proprie strategie anche di mascheramento. Si è visto per esempio che il virus dell'AIDS strappa un pezzo di cellula, si nasconde dietro un pezzo di cellula, si maschera da cellula per aggredire un'altra cellula perché non lo riconosca come virus dell'AIDS, dell'HIV. Cioè, abbiamo visto che esistono delle vere e proprie strategie di attacco, strategie d'agguato messe in atto dai virus, per cui esiste intelligenza da parte dei virus, esiste volontà da parte dei virus, esiste intento, determinazione da parte dei virus. Per cui abbiamo visto che il virus è un guerriero che ha un suo scopo, ha un suo fine e ha una sua strategia di sviluppo. Allora, se l'essere umano ha la ragione, e la ragione ce l'ha nell'ultimo periodo, negli ultimi credo 20-30 mila anni, al di là di un'altra forma di ragione che è all'interno della natura, ma non ne parliamo per il momento. Prima che avesse la ragione, come ha fatto per milioni e milioni di anni a leggere il mondo e ad agire nel mondo? E questa è la domanda a cui deve rispondere il secondo dibattito. Perché il mondo non è forma, il mondo si descrive mediante l'azione. È l'azione che determina la qualità dell'oggetto che io ho di fronte. L'azione qualifica l'oggetto, l'azione è l'oggetto. Perché se l'oggetto non mette in essere azioni, quell'oggetto non esiste. Se io vivo nel mondo, devo mettere in atto delle strategie per vivere in questo mondo, per espandermi nel mondo. Non posso vivere in questo mondo senza nessuna strategia di espansione. Io non esisto se non agisco. È questo il nocciolo principale della questione. E allora vediamo il mondo della volontà. La cosa più difficile dell'intero crogiolo stregone è quella che mi appresto a fare. Devo riuscirvi a darvi un'idea attraverso le parole di un qualche cosa che le parole non sono in grado di descrivere né la ragione di immaginare. In questo dibattito, un'altra cosa devo dire, vado ad introdurlo il mondo della volontà. Il mondo della volontà viene concluso all'interno del dibattito sull'intento. Sull'intento viene a concludere il discorso sulla volontà. Devo usare le parole per far emergere in voi delle sensazioni. Sono quelle sensazioni di un mondo non descritto attraverso la forma, ma percepito e intuito come azioni manifestate attraverso la necessità di chi le manifesta e trasformate attraverso il mutamento, il tempo, Cronos. E allora perché rischio di sputanarmi parlandone? Innanzitutto perché non posso fare a meno, e poi perché la falce che Gaia costruì per i suoi figli e che Cronos brandì si esprime in tutti i mondi, in tutti gli esseri, adattandosi a quanto incontra, ma è oggetto in sé. Sulla consapevolezza della falce di Gaia, quell'oggetto in sé, l'essere umano che si manifesta nell'oggettività in cui vive, costruisce e modifica se stesso. È la prima arma che l'essere umano riconosce ed imbraccia per affrontare la sua quotidianità. La falce di Gaia permette all'essere umano di riconoscere i mondi quando questi gli si presentano attraverso le loro azioni. E qui dobbiamo andare a spiegare cos'è la falce di Gaia e in sostanza che cos'è il mito, perché a questo punto interviene anche il concetto di mito. Il mito, quando noi parliamo degli dèi, quando noi parliamo degli antichi dèi mitologici, noi siamo abituati a quello che ci è stato un po' tramandato negli ultimi secoli, parlare degli dèi come se fossero delle figure, delle persone che agiscono, delle persone che fanno delle cose. Voi pensate un po' a quanto è crudele questo Cronos. Questo Cronos si ingoia tutti i figli che partorisce con Rea. Tutti se li mangia, meno che uno, meno che Zeus. Cioè, effettivamente è un soggetto, un individuo estremamente crudele. Si mangia tutti i suoi figli. Bene, proviamo invece a vederlo dal punto di vista della volontà e cominciamo a considerare Cronos il tempo. Cominciamo a considerare Zeus l'atmosfera. Cominciamo a considerare i figli di Zeus per ciò che sono: Demetra la crescita, Estia la verità, Giunone era l'essere natura, Poseidone il mare che dà la vita, Ade il Tartaro che dà la vita. Ebbene, tutti questi cinque figli di Cronos non avrebbero mai potuto agire finché non fosse nato il sesto figlio, e cioè l'atmosfera, Zeus. Cioè, la crescita degli esseri della natura a cui noi apparteniamo non avrebbe mai potuto esprimersi se non ci fossero stati gli esseri che la manifestano. La verità, Estia, non avrebbe mai potuto esprimersi se non ci fosse stata la crescita, gli esseri che la manifestano, la crescita. E così il mare fecondo, Poseidone, e così l'Ade non avrebbe mai potuto esprimersi se prima non ci fossero stati gli esseri che nascono e che crescono in loro. E allora questo Cronos cosa fa? Si ingoia tutti i suoi figli. I suoi figli sono fermi nel tempo. Allora non abbiamo più lato crudele del padre che si mangia i figli, come tanto piaceva descriverlo ai cristiani, ma abbiamo una condizione cosmologica che si sviluppa in potenza e che aspetta l'iniziato, aspetta lo stregone affinché questa situazione in potenza si manifesti. E lo stregone è Zeus. Zeus uccide il padre, Zeus mette il padre nell'impossibilità di nuocere e libera i figli e libera i suoi fratelli. Ed ecco che l'atmosfera copre la terra, il mare diventa fecondo, l'Ade diventa fecondo, Demetra, la crescita si esprime, Estia si esprime, la verità, la situazione attuale si esprime, e si esprime Era, Giunone, perché nasce l'essere natura. Per cui, cosa sono questi figli di Crono, e Crono stesso del resto? Non sono altro che azioni. Zeus non si manifesta perché è un uomo vecchio con la barba, anche se a me piace vederlo così, ma si manifesta perché fa delle azioni. Le azioni è costruire quell'oggettività nella quale i suoi figli possono germinare. Era fa delle azioni, è l'essere natura che germina. Poseidone fa delle azioni, è il mare fecondo. Ade fa delle azioni, ed è il germinare del sottoterra, del feto, dell'uovo. Estia non fa delle azioni, Estia è immobile, Estia protegge le spalle agli esseri, ma ci devono essere degli esseri per proteggere le spalle, altrimenti non si può esprimere la verità Estia. Tutto questo sono un agire, e sono rappresentati nei mondi della percezione attraverso il loro agire, ma non solo nei mondi della percezione, sono presentati anche nel mondo del reale quotidiano. Se io, anziché fissare la mia attenzione sul mondo della forma, sul mondo della numerazione, sul mondo della quantità, fisso la mia attenzione sulle azioni del mondo che mi sta attorno, cioè leggo il mondo, descrivo il mondo non per la forma dei suoi oggetti, ma leggo il mondo per le azioni che il mondo fa nei miei confronti. E allora si comprende il senso del mito antico. Gli dèi irrompono come forma nella mia ragione. E io racconto storie di forme, storie di uomini, storie di esseri fisici, perché la mia ragione non può farne diversamente. Devo per forza raccontare quelle storie, devo per forza raccontare di quegli dèi, ma quegli dèi non sono forme, ma sono azioni che si esprimono all'interno di tutti i soggetti che la forma riconosce, che la ragione riconosce, ma che all'interno dei mondi, vediamo nei mondi a percezione, di mondi dell'azione, l'unica cosa sostanziale, l'unica cosa che è reale sono le loro azioni, altrimenti loro non esisterebbero. Questo è importante che noi riusciamo a capire. Il mondo della stregoneria non è il mondo della forma, non è il fermati vento, non è ti piego il cucchiaino, non è ti sollevo il masso con la forza della mente, non è questa la stregoneria. La stregoneria è l'arte di riconoscere che il mondo è fatto in maniera diversa da quello che è, di cominciare a penetrarlo cambiando la nostra ottica, la nostra angolazione con la quale guardare il mondo, penetrare il mondo ed agire affinché il mondo abbia tutta una serie di mutamenti. L'arte della stregoneria è l'arte del soggetto che muta e trasforma se stesso, ed è l'arte che il soggetto, una volta mutato e trasformato se stesso, riversa nell'oggettività, riversa nella sua esistenza. Quando io, per esempio, parlo del Dio dei cristiani e dico è il macellaio di Sodoma e Gomorra, non è che lo voglio insultare, è che definisco il Dio dei cristiani per le sue azioni che compie, perché l'unica cosa che a me interessa sono le azioni che mi qualificano la divinità. So perfettamente che i cristiani hanno sentimenti, proiettano sul Dio le loro patologie più o meno psichiatriche, questo so perfettamente, ma questo è nella loro testa. La loro testa non fa testo, ciò che fa testo sono i libri sacri che loro manifestano, ciò che fa testo è la storia con cui questi libri sacri sono stati manifestati. Questa è l'oggettività. Tutto il resto fa parte della patologia, fa parte del trucco. Siccome tu sei debole e hai avuto, non so, il tuo compagno morto alle Maldive perché è arrivata l'onda, ecco, ti colpevolizzo, dico, i suoi peccati, i peccati che ha fatto, Dio lo ha distrutto. Ma questa è una cagata. Cioè, ciò che è il Dio cristiano non è il prete che ti frega, o il cristiano che fa i trucchetti, o chi si inventa gli esempi del suo Dio che interviene, della sua provvidenza, eccetera. Queste sono cagate. Ciò che è reale sono i testi sacri e la storia della religione, come si è sviluppata, come è stata applicata. Questa è la realtà, e solo su questo possiamo parlare. Io non posso andare dalla vecchietta a dirgli alla vecchietta che il macellaio di Sodoma e Gomorra è un testa del cazzo e che la sua illusione del Dio buono non esiste. No, posso, cioè non ha senso che io faccia questo, capite? Perché? Perché chiaramente lei ha interiorizzato il velo talmente profondo, questa condizione, che esiste un Dio buono che nessuno la toglie più. Ma io, quando vado a definire il Dio dei cristiani, devo cogliere invece quella che è la mia visione, cioè il mio modo della stregoneria con cui trattare le cose. E le cose in stregoneria esistono soltanto nella misura in cui agiscono, e sono le loro azioni che qualificano gli oggetti. Questo ricordatevelo sempre, vale anche per il quotidiano. Noi abbiamo, anche nella vita quotidiana, tutta una serie di cose similari. Per esempio, quando voi dite l'assassino, perché lo chiamate assassino? Perché ha fatto delle azioni che voi qualificate come assassino. Oppure dite lo scalpellino, perché lo chiamate scalpellino? Perché fa delle azioni per cui scalpella. Lo chiamate, non so, il mugnaio, perché lo chiamate il mugnaio? Perché fa delle azioni per cui lo definite mugnaio. Cioè, esiste anche nella ragione l'entrata dell'azione, cioè non è che la ragione nega completamente l'azione, la ragione cerca di impossessarsi dell'azione, farla dipendere dagli oggetti e impedire ai soggetti di valutare gli oggetti attraverso le azioni, per cui lei comunque impone la forma all'individuo e ne fissa l'attenzione, che sono delle cose abbastanza diverse. Cosa dice la psicologia della volontà? Per cui a questo punto tutto quello che noi andiamo a chiamare come azione, per separarlo da quella che è la ragione, lo chiamiamo volontà. Diciamo che la stregoneria agisce sui mondi di volontà. La Gargantina di psicologia ci dice: la volontà, principio dell'azione consapevole in vista di un fine da raggiungere. La volontà è stata trattata come una delle facoltà spirituali nell'ambito della filosofia, a partire dai greci, che la concepirono come la risultante di appetito e ragione, nel senso che la ragione approva o disapprova l'oggetto appetibile, delibera circa i mezzi necessari per raggiungerlo, per poi accedere alla volizione che si attua nell'azione. La psicologia, rinunciando alla ricerca dei principi e abbandonando la dottrina delle facoltà dell'anima, cessò di prendere in considerazione la nozione di volontà, perché è troppo astratta e non suscettibile di controlli sperimentali, preferendo o una visione deterministica della psiche o la sostituzione del termine volontà con la coppia di termini motivazione e inibizione. Ciò non impedì che la parola, nonostante non fosse più tematizzata, continuasse ad essere impiegata nell'uso discorsivo, sia nell'ambito della psicologia scientifica, sia in quello della psicologia del profondo. Psicologia scientifica. A livello fisiologico si distinguono i movimenti volontari dai movimenti riflessi, con riferimento ai muscoli controllati dai centri superiori del cervello rispetto ai muscoli controllati da archi riflessi. Per analogia, la psicologia tradizionale distingueva l'atto volontario che è cosciente, ponderato, adattato ad un fine in riferimento al quale è in grado di organizzare delle azioni o di differirle nel tempo, dall'atto riflesso o automatismo che non ha queste caratteristiche. A partire da queste premesse, l'atto volontario è la sintesi di quattro elementi: A. La rappresentazione dell'atto di compiere. B. La deliberazione intorno ai mezzi da utilizzare in vista dello scopo che si vuole raggiungere. C. La decisione per cui quell'atto è scelto fra gli altri. D. L'esecuzione dell'azione. Tutto ciò comporta l'intervento dell'intelligenza, dell'apprendimento e della consapevolezza, oltre alle nozioni di decisione autonoma, libertà e responsabilità in ordine alla deliberazione e all'esecuzione. L'implicanza di tutti questi fattori evidenzia che il concetto di volontà è definibile solo mobilitando l'intera personalità dell'individuo, sia a livello pulsionale, in ordine al prevalere di un desiderio o di una tendenza affettiva dominante rispetto alle altre, sia a livello intellettivo, in ordine alla rappresentazione che si impone, come fra le molte possibili, sia a livello comportamentale, in ordine alle scelte dell'azione più idonea per il conseguimento dello scopo. Una volta accolto il concetto di volontà, si può parlare di patologia della volontà, per tutte quelle situazioni caratterizzate tutte quelle azioni caratterizzate da indecisione, perplessità, dubbio, conflitto, che portano ad un'incapacità di risolversi nell'azione volontaria. A ciò si aggiunge l'impulsività, che porta all'azione non concedendo spazio alla rappresentazione e alla deliberazione. La carenza, ipobulia, o la mancanza, abulia, di volontà che si riscontra nelle depressioni, negli stati confusionali, nelle demenze, nei comportamenti negativistici di tipo catatonico, dove la volontà sembra del tutto annullata. E in realtà quello che noi abbiamo, la sottomissione cristiana, tende ad annullare quella che è la capacità dei soggetti di determinare la propria esistenza. E questo lo riprendiamo la prossima volta. Tanto mi segno dove sono arrivato, eccolo qua, e il prossimo pomeriggio riprenderemo il discorso sulla volontà. Bene, allora chiudo qui intanto i discorsi sul crogiolo dello stregone, e diamo un attimo il via alle telefonate. Nel frattempo qualche notizia stampa, devo soltanto chiudere un attimino i programmi, visto che diventa tutto quanto più complicato attraverso l'uso del computer. Ok, una volta chiuso questo, prendiamo qualche notizia stampa e poi diamo il via alle telefonate. E in effetti col computer si lavora anche abbastanza bene, vedo, però ha le sue complicazioni, specialmente di ordine logistico. Bene, vi ricordo i numeri di telefono per intervenire in diretta: è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, andiamo avanti, vediamo un attimo cosa c'è. Pronto?
Buono, te sì. Proprio un boaro.
Sì, capito la cosa, quel che ho detto al manco.
Bene, e questo è il livello con cui i cattolici riescono a capire le cose della vita e le cose che ho esposto. Il loro livello è questo, ma ormai abbiamo già visto che... A proposito, vi ricordo, questa trasmissione va in diretta in internet. Pronto?
Oh, ciao!
C'è seguito con il telefono. Attento, l'atto di volontà di Assagioli, conosci tu?
Della?
L'atto di volontà è il titolo di un saggio di Roberto Assagioli.
No, non lo conosco.
Parla appunto della volontà aderente all'io, questione psicologica, esperienza del sé. È più del profondo comunque che del... È voto quasi tutti di Assagioli. Comunque ho ancora da iniziare.
No, ma quel che mi ho un discorso da fare, no? Cioè, quello che mi voglio andare a parlare è riuscire a far capire che esistono dei mondi diversi da questo, e che comunque anche a sto mondo qua si può leggerlo in maniera diversa. Questo è che voglio andare a parlare. Grazie. No, non l'ho visto, anche perché...
No, ma è... vecchio, insomma, come saggio, hanno fatto una serie di saggi, appunto l'atto di volontà parla appunto di principi e metodi della psicosintesi terapeutica. e via dicendo.
Insomma. Beh, la, credo che quelli della psicosintesi si siano presi un po' del mio materiale, eh?
Sì.
Sì. Non so che fine abbia fatto, ma insomma.
Sì,
sì, ancora alcuni anni fa.
Non sono mica. È abbastanza bello, insomma, come.
Beh, sono sempre quei lavori perché la psicologia ha sempre la carenza di dire sì, questa è la patologia, no? Però mica cosa faccio? E là la, la psicologia cade, no?
Cade,
sì.
Comunque è tutto qua, vale.
Bene, Ivano.
Un ulteriore saluto.
Grazie, Ivano. Ciao, ciao, ciao.
Sì, vi ricordo che comunque sì, in effetti questa trasmissione è stata mandata, è stata mandata in internet, e la persona che fa da server, praticamente fa da rimando alla trasmissione, mi ha detto che la prima trasmissione è stata seguita da un buon numero di persone, più di quante si pensasse, per cui ha già avuto un buon successo, diciamo così, la prima trasmissione. Vedremo un attimo quanti sono le persone in ascolto in questa. Bene, io ormai la trasmissione sta avvolgendo al termine, sono quasi arrivato in fondo. Comunque vi ricordo che quando la stupidità arriva a livelli molto alti, arrivano cose come negli Stati Uniti, dove viene diffusa anche nei testi, incinta se ti fai toccare. Uno studio commissionato da un deputato americano ha rivelato che i 13 principi e principali programmi scolastici sull'astinenza sessuale, tanto predicato dal presidente Bush come prevenzione dell'AIDS, sono un concentrato di perle di disinformazione. Si dice ad esempio che l'aborto può portare al suicidio e alla sterilità, che metà dei gay americani hanno l'AIDS e che farsi toccare i genitali può portare alla gravidanza. L'amico che ha telefonato prima, che non ha capito un cazzo di quello che io ho detto, è uno che va in giro di reste cazzate. Bene, io vi saluto qui per stasera, vi ricordo che io sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, e vi do appuntamento per giovedì prossimo, prima trasmissione dalle ore 15 alle ore 16.30 e la seconda trasmissione dalle ore 19 alle 20. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Vediamo un attimo.